Per l'odierna adunanza del Consiglio Comunale, oggi ne abbiamo 13 dicembre. Alberti? Bartolozzi? Benelli? Berselli? Bianchi?
Assente.
Biffoni assente. Calussi? Capasso?
Assente.
Carlesi? Ciardi?
Non è in aula.
De Rienzo assente giustificato, così come la consigliera Garnier. Giugni? La Vita?
Arriva più tardi.
Lombardi?
Presente.
Longo?
C'è.
Longobardi?
Arriva più tardi.
Mennini? Milone?
Arriva più tardi.
Mondanelli?
C'è.
Napolitano? Pieri?
Assente.
Rocchi?
Presente.
Roti assente giustificato. Santi presente. Sansò?
C'è.
Sapia? Scali?
C'è.
Sciumbata? Tassi? Tropepe? Vannucci? Verdolini?
C'è. C'è il numero legale, si può dare inizio alla seduta. Parola al capogruppo Lombardi perché legga l'articolo 138 della Costituzione. Grazie.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Articolo 138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di 3 mesi e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro 3 mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o 500.000 elettori o 5 consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti. Grazie.
Grazie, consigliera. Avevo una question che è stata ritirata, quindi si passa subito... si passerebbe subito alla discussione delle delibere qualora ci fossero gli assessori che le devono discutere. Squittieri e Toccafondi, ma per Toccafondi la fa Valerio Barberis. punto 1, convenzione tra provincia di Prato e comune di Prato, ex articolo 30. Avete bisogno della relazione dell'assessore? Giugni dice di sì, grazie. Scrittieri.
Sì, grazie Presidente. Questa delibera è l'aggiornamento, diciamo, della convenzione che era già presente tra il Comune di Prato e la Provincia di Prato per la gestione delle paghe e della gestione tecnico-finanziaria del personale della provincia. Con questa delibera si rinnova quella convenzione per ulteriori 2 anni, quindi questa va a scadenza a fine 2020. Dopo, diciamo, questo periodo in cui la gestione delle buste paghe è già stata fatta dal Comune di Prato e quindi c'è stato un giudizio positivo sull'esperienza da entrambi gli enti, con una cosa in più, diciamo, l'unica modifica rispetto alla convenzione precedente riguarda l'aggiornamento del software, cioè il Comune di Prato sta modificando il software per la gestione delle paghe e del personale del Comune. Questo ovviamente avverrà anche per il personale della provincia, perché faremo tutto con il nuovo software, e quindi c'è stata una modifica solo sugli oneri finanziari che la provincia deve al comune, con un po' d'aumento degli oneri finanziari che la provincia deve al comune con questa convenzione rispetto a quella dei 2 anni precedenti. Quindi non ci sono grosse modifiche, l'impostazione è quella che ci ha ispirato fin dall'inizio, tant'è che questo non è l'unico servizio che gestiamo in forma associata con la provincia, come si sa, in questo Consiglio Comunale l'abbiamo votato più volte. Questo serve a fare una gestione, diciamo, più virtuosa e per mettere a disposizione un servizio che il Comune di Prato svolge in maniera buona, anche di un ente che invece con una carenza di personale, ma anche, diciamo, avrebbe bisogno del raddoppio del software, insomma del raddoppio delle spese, che non ha senso, e quindi nell'ottica di una migliore organizzazione e di una riduzione della spesa pubblica in generale. Grazie.
Grazie, assessore Scrittieri. C'è qualcuno iscritto a parlare? Consigliere Berselli, grazie.
Grazie Presidente, assessori, colleghi, gentile pubblico, buonasera. Se non altro per esprimere il mio voto contrario, come anche 2 anni fa avvenne, e motivandolo nello stesso modo come allora. Tutto ciò avviene per una riforma che è stata avviata prima di un referendum bocciato dai cittadini, con lo svuotamento degli enti cosiddetti di secondo livello, quindi le province, con il trasferimento del personale in altri enti, tipo le regioni o comuni, e quindi dissanguando e svuotando tutto ciò di queste competenze. Poi i cittadini, che avrebbero dovuto essere interpellati per primi, hanno detto no, e ci si trova nel guado e si cerca di porre rimedio con queste misure tampone. Nessuno, tutti state sempre molto attenti a dire che politicamente è stata una cosa, oltre che scorretta, quantomeno e non avveduta, e soprattutto della quale nessuno se ne assume mai le responsabilità. Siccome la storia non l'ho scritta io, ma l'avete scritta voi in questo caso, politicamente parlando, bene, io fatelo pure, anche perché siete costretti ad andare in questa direzione. Andateci pure, andateci voi. Io non ero d'accordo di fare quella cosa, e in conseguenza di questo sono tutte conseguenze di un malato che non si riesce a guarire. Pertanto fate pure quello che dovete fare, ma sono tutte cose mal fatte, a mio modo di vedere, e conseguenze alle quali dovete in qualche modo ottemperare e sottostare. Pertanto fatele pure, la responsabilità è tutta vostra, io non me la prendo per queste cose, voto contrario, grazie.
Grazie consigliere Berselli. Sì. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Sì. No, se non c'è nessun altro che interviene, prima della dichiarazione di voto do la parola all'assessore per la replica. Bene?
Sì, banalmente per diciamo, puntualizzare, io capisco che il consigliere Berselli trova un'occasione di campagna elettorale, però non c'entra nulla, nel senso che al netto del giudizio che ciascuno di noi dà sulla riforma delle province, sul fatto che poi i cittadini hanno deciso di andare a votare per il no e quindi di tenersi un ente che il Paese e il Parlamento aveva giudicato a 360 gradi, tra l'altro inutile, ma vedo che oggi il Governo pensa che invece ci sia un bisogno di più enti in questo Paese, ma io non entro nella polemica politica, sottolineo solo il fatto che non c'entra niente tutto questo. Questa è una scelta che in quella fase andava anche nella stessa direzione della riforma delle province, ma non c'entra nulla con la legge Delrio. Questa è una scelta che due enti fanno liberamente portando avanti una convenzione che serve a semplificare e a alleggerire la spesa pubblica di entrambi e l'organizzazione di entrambi gli enti. Poi uno può, diciamo, ragionare come crede, ma diciamo ci tengo a specificare qui approva una convenzione che non fa riferimento a questo percorso.
Grazie assessore, si entra in dichiarazione di voto. Capogruppo Sciumbata, nessuna dichiarazione. Capogruppo Pieri, dichiarazione di voto.
Sì, Presidente, grazie. Ma noi manteniamo l'estensione, come abbiamo dichiarato all'inizio della legislatura, ogni qualvolta si andava a prendere in esame e quindi richiedere il nostro parere su quelle sulle convenzioni fra provincia e comune, ribadendo, come abbiamo fatto all'inizio della legislatura, che indipendentemente dalla valenza che può avere questa convenzione, nasce secondo noi esclusivamente perché c'era stato un progetto politico e un'avventura delle province e forse non è stata proprio quella che tutti noi speravamo. Quindi ad oggi manteniamo la nostra astensione.
Capogruppo Mondanelli, nessuna dichiarazione. Capogruppo Lombardi, nessuna dichiarazione. E per il Movimento 5 Stelle, nessuna dichiarazione. Energie per l'Italia, capogruppo Giugni, nessuna dichiarazione. Per il gruppo di maggioranza, nessuna dichiarazione. Metto in votazione il punto primo. Verificate se avete il badge inserito. E consigliere Giugni, ce l'ha inserito il badge, sì. Consigliere Ciardi, se è in aula vota. Noi siamo pronti. Non votante. Ora si verifica. Scusate. 22 votanti, 14 favorevoli, 7 astenuti, 1 contrario, ma c'ho un non votante. Verifichiamo chi non ha fatto un tempo o chi non è in aula. È entrata Bartolozzi, ma non era in aula. Mondanelli non ha votato. Me lo dici al microfono, per favore.
Astenuto.
Quindi 8 astenuti, 14 favorevoli, 1 contrario. La delibera è approvata. Dopo pronti, si può votare l'immediata eseguibilità. Già dice da votare l'immediata eseguibilità. 15 favorevoli, 8 astenuti, 1 contrario. Non è approvata l'immediata eseguibilità. La delibera approvata. Scusate, consigliere, abbia pazienza. Ciardi, per favore, siamo in votazione delle delibere. Bisogna che lei si metta a sedere. È entrato anche Capasso. Si passa al secondo punto. No, scusate, non si passa a nessun punto, c'è troppa confusione. Allora, se si fa silenzio in aula si passa alla seconda delibera, non si va avanti, perché qui tra le persone che escono, le persone che parlano, l'assessore in giro. È arrivato anche il sindaco, fa confusione. Buongiorno. Perfetto. Punto 2. Convenzione. Modifiche dell'articolo 1 regolamento comunale per l'autorizzazione dei pubblici esercizi. Avete bisogno della relazione dell'assessore? Sì, grazie. Assessore Barberis.
Allora, sì, buonasera a tutti. Sostituisco l'assessore Toccafondi che è che ha un impegno istituzionale. Allora, la delibera sostanzialmente riguarda l'introduzione di nuove microzone per esercizi di somministrazione, quindi rispetto al regolamento comunale per le autorizzazioni di pubblici esercizi, che sostanzialmente va a integrare, a costruire le modalità attraverso le quali alcune delle aree che vanno ad attrezzare il parco fluviale reversibility potranno essere gestite. Cioè, mi spiego, come sapete il
progetto. Scusi assessore, ma c'è troppa confusione in aula. Cioè, i consiglieri parlano, le hanno chiesto la relazione, se hanno bisogno della relazione almeno stanno zitti a sentire.
Allora, il progetto, come sapete, è un progetto che ha avuto finanziamenti nazionali, regionali, ci sono fondi del comune, è un progetto molto importante e prevede la realizzazione di nuove spazi pubblici attrezzati, alcuni con strutture di container rimodulati, che quindi vanno a costruire un presidio da un punto di vista sociale e un'opportunità di sviluppo delle attività da tutti i punti di vista del parco fluviale. In questo contesto un'ipotesi su cui sono stati fatti vari percorsi partecipativi con le associazioni, con i portatori di interesse, quindi diciamo sono state fatte tantissime attività. Tenete conto che siamo di fronte a un progetto molto innovativo soprattutto sulla forma di gestione, perché evidentemente è un parco che ha 16 km di percorsi, un parco fluviale molto complesso, diciamo sulle attività e su come possa essere gestito nell'insieme come un vero e proprio parco, e quindi in questo periodo sono state fatte molte sperimentazioni. L'ultima che è stata fatta è proprio nella gestione, nella modalità di un punto di somministrazione del container che è già stato montato al serraglio, che ha avuto la logica di costituire una sperimentazione che si è conclusa, ha avuto un esito molto positivo, devo dire, quindi siamo molto soddisfatti, credo tutti, anche dai riscontri che abbiamo avuto da parte dei cittadini, che quella è un'operazione che funziona, e quindi a questo punto si introduce la possibilità di rendere alcuni di questi container dei luoghi di somministrazione. Quindi i punti, le microzone hanno proprio l'istituzione di queste tre nuove microzone ha proprio lo scopo di rendere possibile la individuazione di punti di somministrazione in alcuni punti. In particolare, diciamo, da una prima analisi che è stata fatta, in questo momento la proposta di delibera prevede istituire queste nuove aree al Ponte Petrino, al Serraglio, quindi dove c'è già il container, dove viene fatta la sperimentazione, e al Cantiere. Quindi tre punti, questi tre punti in questo momento prevede che vengano destinati a questa possibilità, mentre per ora gli altri vengono lasciati con una destinazione più sociale e quindi da vedere in un secondo momento.
C'è qualcuno iscritto a parlare? Se non c'è nessuno, si mette in dichiarazione di voto. Vado in dichiarazione di voto. Capogruppo Sciumbata, dichiarazione di voto. Nessuna dichiarazione. Capogruppo Mondanelli, dichiarazione di voto. Nessuna dichiarazione. Capogruppo Piari, dichiarazione di voto. Capogruppo Lombardi, dichiarazione di voto. Per il Movimento 5 Stelle, dichiarazione di voto. Per la maggioranza, dichiarazione di voto. Nessuno. Si mette in votazione il punto 2, modifica all'articolo 1 del regolamento comunale. Allora, 18 favorevoli, 7 astenuti, nessun contrario, cioè 2 non votanti, uno è il consigliere Berselli e l'altro è un altro, forse è il sindaco. Sì, consigliere Berselli.
Astenuto, grazie.
Astenuto, sì. Sì, deve dire cosa, no, se non, deve dire il microfono.
Ah sì, favorevole.
Quindi 19 favorevoli, 7 astenuti, 8 astenuti, nessun contrario. La delibera è approvata. Quando siete pronti si mette in votazione l'immediata eseguibilità. Siamo pronti. Si vota. Diciannove favorevoli, 8 astenuti, nessun contrario. La delibera è approvata con immediata eseguibilità. Grazie. Punto 6. Interrogazione del consigliere Giugni in merito alla relazione del sindaco ai sensi dell'articolo 188,1. Consigliere Giugni ha 2 minuti per presentarla se ne ha bisogno, se no si dà la parola all'assessore.
Sì, grazie Presidente. L'interrogazione è fatta in merito alle dichiarazioni dell'assessore alla variazione del bilancio che si è fatta 2 consigli fa, in cui parlando della relazione semestrale che l'ente, che il sindaco ha l'obbligo di redare e far pervenire ai consiglieri comunali circa il ripiano del disavanzo, l'assessore ha dichiarato che avrebbe avuto tempo per presentare tale relazione entro il 31 dicembre. E leggendo gli atti poi invece sulla relazione del collegio sindacale c'era scritto esattamente che è rilevato che tale relazione risulta essere la prima redatta ai sensi del citato articolo 188. La stessa non risulta essere in linea con la cadenza temporale prevista dalla stessa normativa, di cui si raccomanda rispetto. È di tutta evidenza che le 2 dichiarazioni sono contrarie e quindi volevo sapere dove stava la verità. Grazie.
Grazie consigliere Giugni. Do la parola all'assessore Faltoni. 5 minuti per la risposta.
Sì, grazie. Allora, in merito appunto con riferimento alla richiesta se la relazione di cui all'articolo 188 trasmessa il 27 di novembre sia stata presentata nei tempi di legge, a seguito dell'adozione della delibera di approvazione del rendiconto della gestione 2017 che è stata approvata con la delibera del Consiglio Comunale 49 del 28 giugno del 2018 è stata disposta contestualmente anche la delibera di variazione di bilancio, la numero 50, sempre del medesimo giorno, e con la quale è stato riapplicato al bilancio del 2018 anche la quota di disavanzo non coperta nel 2017. Quindi abbiamo variato, sostanzialmente modificato, il piano di rientro che era stato approvato ovviamente nell'anno precedentemente, nel 2017. Poiché l'articolo 188 del TUEL appunto prevede testualmente che la relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, in questo caso quello appunto approvato con la variazione numero 50 appunto del 28 giugno del 2018, debba essere trasmessa al Consiglio con periodicità almeno semestrale, il termine ultimo per la trasmissione della relazione era ovviamente fine dicembre del 2018, come era già stato indicato. Andando a ritroso e richiamando la delibera del Consiglio Comunale numero 67 del 27 luglio del 2017, successiva all'approvazione del rendiconto di gestione del 2016, con la quale era stato approvato il piano di rientro dal disavanzo ordinario emerso appunto a seguito della pronuncia della Corte dei Conti, della sezione regionale della Corte di Controllo della Toscana, per complessivi appunto, come ricordo, 13.945.454,58 euro, nell'ambito della suddetta deliberazione per corredata dal parere dei revisori, è stato ampiamente relazionato in merito alle motivazioni del disavanzo e alle modalità di rientro appunto del medesimo. Successivamente, in sede poi di approvazione del bilancio di previsione 2018-2020, con la delibera 31 del 19 aprile del 2018, sempre con parere favorevole del Collegio dei Revisori, è stato altrettanto relazionato con la nota integrativa in merito al ripiano del disavanzo e ai provvedimenti adottati con il bilancio in approvazione. Infine, con la delibera di variazione di assestamento generale e di verifica della salvaguardia degli equilibri della delibera 59 del 26 luglio del 2017, sempre con parere favorevole del Collegio dei Revisori, è stato altrettanto relazionato in merito alla verifica degli equilibri e sono stati prudenzialmente adottati tutti i provvedimenti utili ad assicurare il permanere dei medesimi. Questa è stata anche l'opinione, così come è stata anche chiarita dal Collegio dei Revisori nella commissione appunto che abbiamo appunto fatto questa settimana appunto in merito al lunedì scorso, appunto in merito all'approfondimento sulla relazione appunto in merito al rientro del piano del disavanzo. Grazie.
Grazie. Assessore Faltoni, 3 minuti per dire se è soddisfatto o meno al capogruppo Giugni. Grazie.
Grazie Presidente. Assessore, delle volte, e si fa prima a dire ho sbagliato, ma non c'è mal di meno, ecco, a dire ho sbagliato piuttosto che a fare un'arrampicata che poi dopo le norme la smontano, non Alessandro Giugni, le norme la smontano, l'arrampicata che ha appena fatto lei. Perché i sindaci, e anche qui le dico sotto Natale le bugie non le diciamo, perché i sindaci in commissione non hanno detto quello, erano imbarazzati perché ovviamente dovevano contraddire e dovevano ribadire quello che avevano scritto, l'hanno scritto che la relazione semestrale non è stata presentata, quindi a una domanda erano imbarazzati, ma hanno detto che doveva essere presentata, altrimenti non l'avrebbero scritto. E lei mi dice è stato relazionato negli equilibri, per forza che negli equilibri si parla del disavanzo, ci mancherebbe altro, se non si parlasse del disavanzo negli equilibri di cosa si parla? Quindi, come dire, si è parlato di disavanzo, si è parlato anche della relazione, ma qui la questione è diversa. L'articolo 188 non dice che nell'ambito del rendiconto, nell'ambito dell'approvazione dei preventivi, parlando di equilibri, si debba dire qualcosa anche sul disavanzo. Non dice questo, è molto chiaro. Dice con periodicità, almeno semestrale, il sindaco, o il presidente, perché questa era una norma riferibile anche alle province, trasmette al Consiglio una relazione. Allora, voi
nell'anno e mezzo, perché ora si è capito, una cosa si è capito, questo obbligo vigeva dal 2017 luglio 2017 o forse giugno. C'è da capire se dall'approvazione del rendiconto o dalla delibera di luglio. Comunque sia un anno e mezzo. Qualche consigliere comunale in quest'anno e mezzo si è visto recapitato in posta elettronica oppure brevi mano dal sindaco una relazione come impone il 188 del TUEL? No, è semplice. Poi si può dire se è parlato, se è detto, se è fatto. Ma quello che doveva essere fatto non è stato fatto. E vede, assessore, perché ci siamo impuntati, mi sono impuntato su una cosa del genere? Non perché non avessi modo di vedere o di capire o di cercare, ma perché, ripeto, le parole hanno un senso pronunciate in quest'Aula. Soprattutto se a quelle parole si fa uno sfottò o si mette in discussione preoccupazioni che questa parte hanno. Perché se si ricorda bene, lei nel suo intervento proprio questo ha fatto, ha detto il consigliere Giugni deve stare tranquillo perché noi la presentiamo anche prima quella relazione, perché avremo tempo fino al 31-12, concludo, non si capisce questa data 31-12 dicembre da dove sarebbe venuta fuori, perché non c'è cadenza temporale che lei ha riportato che l'avrebbe impegnata a portarla al 31-12, non c'è. Quindi per questo, ripeto, lei ha dichiarato quelle cose e oggi era molto semplice dire ho sbagliato, dovevamo presentare come legge ci impone questa relazione, non l'abbiamo fatto. Se non ci sono sanzioni, io non lo so, ma relazionarci se questo comportava qualcosa o meno, può darsi no, non lo so, veramente lo dico, non lo so, questo doveva fare. Se è sbagliato, non ci sono, ci sono o non ci sono queste conseguenze, piuttosto che fare un'arrampicata sugli specchi come quella che ha appena fatto. Grazie.
Consigliere Giugni, ho un'interrogazione dei consiglieri Pieri, Giugni e Scali sul monitoraggio satellitare delle infrastrutture viarie. Chi la presenta? 2 minuti. Non è necessaria la presentazione, sì. È la 312, è il punto 7 all'ordine del giorno, portata al 3 ottobre. Grazie.
Si fa riferimento all'articolo di stampa, ci interessava a quel punto avere un quadro più completo se l'abbiamo a disposizione. In riferimento a quei punti richiesti.
Do la parola all'assessore Alessi. Grazie, assessore.
Sì, allora, grazie Presidente. L'accordo è stato fatto fra la Regione Toscana, le Università di Pisa e Firenze e ANCI per il monitoraggio tramite software delle province, cioè dei manufatti provinciali. È una sperimentazione perché questo software è di nuova concezione, appunto, quindi verrà sperimentato nelle province che ne hanno fatto richiesta, anche per venire incontro alle difficoltà che hanno questi enti dopo le riforme, visto che hanno pochi uffici tecnici in grado di fare questo controllo. Pertanto questo monitoraggio sarà fatto anche a Prato, nella provincia di Prato. Successivamente, se avrà dato risultati positivi, il software verrà messo a disposizione di tutte le amministrazioni comunali che ne faranno richiesta. Quindi chiaramente anche questo sarà per noi motivo di interesse. Il software in realtà però fa più o meno quello che fa già il comune di Prato, cioè un controllo visivo. Quindi chiaramente il software cercherà di monitorare eventuali movimenti della struttura, però cosa che facciamo già noi visivamente tutti gli anni. Diciamo che il software permette in qualche modo di averne contezza anche di micro spostamenti, trattandosi ovviamente di uno strumento più sensibile e tra l'altro che registra in qualche modo, monitora un'opera. Quindi seguiamo con interesse l'evolversi della vicenda.
Grazie assessore Alessi, 3 minuti per dire se soddisfatto o meno.
Soddisfatti, grazie, sì, grazie.
Grazie, consigliere Scali. Ho due interrogazioni sulle Domenico Zipoli di Galciana. Intanto chiedo per favore di chiamarmi l'assessore Barberis, per favore. Una è scritta dalla consigliera Garnier che ha mandato la comunicazione che non sarebbe stata in aula, l'altra è del consigliere Berselli di Maria Curie, sempre rivolta all'assessore Barberis. Faccio l'elenco di quelle di Barberis aspettandolo. Scali sui parametri urbanistici del territorio e poi un'altra sulle Zipoli del consigliere Sapia e della consigliera Sansò. Posso trattarla lo stesso anche se la consigliera Sansò se n'è andata?
Sì, va bene.
Era qui, infatti questo glielo chiedevo.
Sì, va bene.
Va bene, allora noi si aspetta l'assessore e poi si parli. Dov'è? Sì, si va avanti, non si aspetta. Do la parola al consigliere Berselli per il punto 10, interrogazione sulla sicurezza nella periferia della zona di Galceti, la numero 10.
Sì, grazie Presidente. Beh, io ho cercato di essere molto, molto chiaro e molto sintetico, quindi credo proprio di non dover aggiungere nulla a quelle poche righe nelle quali ho sintetizzato quello che i cittadini chiamandomi mi hanno fatto notare. Semmai faccio io notare a lei, non che non mi piaccia, perdoni il termine, l'assessore Barberis, ma trattandosi di sicurezza la delega per queste cose è dell'assessore Barberis o del sindaco?
No, ci pensa lui, ci pensa, è stata assegnata alla segreteria. Abbiamo anche il sindaco, ma è stata assegnata al consigliere.
Avendoci entrambi, mi va bene chiunque, cioè, non è che io volevo uno invece dell'altro.
Sarebbero, sono lei, lei è un consigliere che è molto esperto e sono tutte in testa al sindaco e poi le divide gli uffici agli assessori competenti.
Bene, allora mi va bene Barberis. Volevo Barberis.
Grazie.
Allora, sì. Allora, buonasera. Ma in realtà è abbastanza normale sia stata assegnata a me perché, come noto e come dovrebbe sapere il consigliere Berselli, quell'immobile è un immobile che è oggetto di un piano attuativo. Quindi è un immobile dove è stato fatto un percorso molto importante, molto lungo da parte dell'amministrazione che, appunto, conoscendo la situazione di quell'immobile, è andata avanti sull'approvazione di un piano attuativo che prevede il recupero di quegli immobili e prevede, diciamo, un piccolo ampliamento a fronte della cessione di un terreno molto utile in via Liliana Rossi a servizio del plesso scolastico. Quindi, diciamo, le informazioni che ho, tra l'altro, sono quelle che io so che la settimana scorsa, credo, sono partiti con la pulizia dell'area, quindi siamo di fronte a un intervento del privato che sta partendo, almeno queste sono le informazioni che ho io, verrà sottoscritto l'atto d'obbligo, mi dicono, se non questa settimana, la prossima, diciamo è un intervento che è da considerarsi un cantiere. Quindi, diciamo, da quello che so io non c'è più il punto 3, l'amministrazione è al corrente della preoccupante situazione. Sì, tant'è vero che ci siamo attivati facendo un piano attuativo. Cosa intende fare che è stato votato al Consiglio Comunale? Cosa intende fare l'amministrazione verso la proprietà? Ci abbiamo parlato e noi sappiamo che hanno pulito, ma questo rientra nella normalità delle cose. È normale che la vegetazione, questo evidentemente no, infatti l'hanno levata.
Grazie assessore, do la parola al consigliere Berselli, 3 minuti per dire se è soddisfatto o meno. Grazie.
Grazie Presidente, signor Sindaco, assessori, colleghi e gentile pubblico, ancora buonasera. Bene, allora se questa è servita a far sì che tutto si risolvesse, sono ben contento di poter dire che ovviamente mi fido della sua parola. Di solito le chiedo una cosa, me ne risponde un'altra, stasera è stato molto preciso e quindi è abile, voglio dire questo. Stasera è stato molto preciso e quindi evidentemente sarà vero, perché altrimenti non ho motivo di credere altre cose. E comunque voglio davvero sperare che quello che dice sia una cosa che è in stato di attuazione, come le hanno, non certo per colpa sua, ma come le hanno promesso i privati. Quindi immagino davvero che si vigilerà attraverso questo, perché c'era una situazione veramente che la gente, quindi si fa a noi da mediazione, si fa a noi la tara, si scrivono le cose in un modo responsabile che devono essere scritte. Semmai, mi lasci dire, vedo che da altre parti, semplicemente perché non è tagliata l'erba nel campo, sono stati anche sanzionati. Forse qualcosina di più si poteva fare anche qui, anche se hanno il piano attuativo. Ma insomma, vogliamo, d'altra parte, i vigili urbani non possono essere in cielo e in terra in ogni luogo. Qui c'era davvero tutta la vegetazione nel marciapiede, oltre che nella proprietà, che creava una situazione di degrado. Comunque l'importante è che, come lei ha detto, abbiano liberato il marciapiede, stiano pulendo all'interno del lotto e stiano cominciando i lavori. Allora a questo punto posso dirmi soddisfatto. Grazie.
Grazie, consigliere Verselli. Ho la numero 11, consigliere Scali. Sull'unificazione dei parametri urbanistici edilizi per il governo del territorio. Se ha due minuti per esprimere.
Sì, la leggo, è brevissima. Con decreto 39R pubblicato sul bulletin il 25 luglio 2018, la Regione Toscana ha emanato un regolamento recante l'unificazione dei parametri urbanistici edilizi per il governo del territorio. Volevo sapere l'amministrazione quando intende recepire questi parametri dentro gli strumenti.
Sì, allora sì, buonasera a tutti. Allora, diciamo, trattandosi di un tema molto tecnico, io rispondo leggendo quello che hanno risposto gli uffici, così cerco di essere il più preciso possibile, anche perché il consigliere Scali è molto preciso e è un tecnico, così diciamo. Quindi, allora, il piano strutturale, in quanto strumento di pianificazione territoriale, sarà adeguato al regolamento quando verrà adeguato alla legge regionale 65 del 2014, così come disposto dall'articolo 65,1 del regolamento 39/R, che dice: il recepimento dei parametri e delle definizioni uniformi nei regolamenti edilizi comunali non comporta la modifica delle previsioni dimensionali e degli strumenti comunali di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti. I parametri e le definizioni contenute negli strumenti comunali di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti alla data di approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale continuano ad applicarsi fino all'adeguamento degli strumenti medesimi alle disposizioni di quella legge regionale 65 del 2014. Per quanto riguarda il piano operativo adottato tramite un'osservazione d'ufficio verrà adeguato al regolamento 39/R, quindi sarà un'osservazione dell'ufficio, così come disposto dall'articolo 65,3 del regolamento 39R, che dice: gli strumenti di pianificazione territoriale urbanistica e loro varianti generali già adottate alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere adeguati in fase di approvazione. È lo stesso di prima, quindi non so se sono stato chiaro. Io le posso anche dare almeno, ecco, che credo sia la cosa migliore. Se è d'accordo il consigliere, gli do il testo scritto, così, ecco, credo sia la cosa migliore.
Consigliere Scali può dire se è soddisfatto o meno.
No, capisco le difficoltà, ma non è stato per niente chiaro e non mi ha neanche risposto. No, mi ha risposto.
Sì,
perché io volevo sapere
il
quando.
Assessore, torni al suo posto, per favore. Io non so se sono le feste, se, io non so.
Io
veramente
volevo sapere quando questo decreto presidenziale viene recepito dal piano operativo. A, fra l'adozione e l'approvazione del piano operativo. B, entro due anni dall'approvazione del decreto. Perché questo è un fatto dirimente, importante da sapere, ora che stiamo affrontando le osservazioni per l'approvazione definitiva del piano operativo. Io non ho capito quando. Qui c'è scritto. Perché io lo dovrei capire e poi fare delle considerazioni in merito. Io non l'ho capito.
Quindi non è soddisfatto?
No.
Se vuole si riporta, cioè, però ormai io l'ho evasa, semmai la riscrive o gliela manda per scritto.
Io bisogna che me la legga e veda se c'è scritta la risposta. Così
se no formula una nuova interrogazione. Va bene? Grazie consigliere Scali, grazie consigliere Barberis. Interrogazione del consigliere Sapia e della consigliera Sansò in merito alla situazione della scuola secondaria Domenico Zipoli. Do la parola al consigliere e poi all'assessore Barberis.
Sì, grazie Presidente, colleghi, gentile pubblico. La mia interrogazione è molto semplice perché è un approfondimento riguardo alla scuola Zipoli che nei mesi scorsi è stato oggetto di lavori di manutenzione e a quanto pare dalle segnalazioni da parte di molti genitori a tutt'oggi ha ancora dei problemi di infiltrazioni dell'acqua. Quindi bisognerebbe capire a che punto siamo, se sono stati approntati nuovi lavori. Grazie.
Assessore Barberis,
sì, grazie. Allora, dunque, la scuola Zipoli, come è noto, è un edificio dove c'è una massima attenzione da parte dell'amministrazione comunale su tutta una serie di temi che riguardano, da una parte, la risoluzione dei problemi storici dell'edificio e che riguardano in particolare proprio i temi legati alla copertura. Dall'altra parte, e questo credo sia una novità importante da condividere con il Consiglio Comunale, è il tema del miglioramento sismico che era stato comunicato e che è stato oggetto tra l'altro anche di comunicazioni ai genitori in vari incontri. Quindi affrontando il primo tema sono stati fatti lavori che riguardano sullo smaltimento delle acque, sono in corso e sono stati fatti lavori sulla modifica dei canali di smaltimento delle acque meteoriche e tutto quello che riguarda la sostituzione dei pluviali verticali, perimetrali, eccetera. Sono in corso in questo momento intanto anche l'appalto per la sostituzione di tutti gli infissi esterni e quindi sono in corso anche i lavori e tutto quello che riguarda il tema della copertura. Quello che credo sia importante introdurre come tema nuovo nell'ambito di questa scuola è proprio il fatto che con delibera della Giunta 390 del 30 ottobre 2018 è stato approvato il progetto definitivo per il miglioramento sismico della scuola che attribuisce alla scuola, scusate che lo leggo, 500.000 euro per il miglioramento sismico. Questa è una cosa molto importante, credo, perché è un plesso scolastico significativo e quindi diciamo che si va a aggiungere alle risorse già stanziate e spese per quel plesso scolastico.
Consigliere Sapia, 3 minuti per dire se è soddisfatto o meno.
Sì, grazie Assessore, sono soddisfatto della risposta, anche perché lei mi ha confermato che a tutt'oggi sono in corso dei lavori per definire la copertura, quindi diciamo che appureremo insieme alla cittadinanza se la risoluzione del problema a questo punto è definitiva. E abbiamo anche, come dire, il periodo poi davanti della chiusura per insomma poi avere un dialogo costruttivo con i genitori e capire se tutto è stato risistemato per il meglio. Grazie Assessore della risposta.
Grazie consigliere Sapia. Come? Se non mi fa il microfono io sento nulla, abbia pazienza.
Posso fare una precisazione perché ho letto e ho capito che c'è... Posso.
Dopo si rende la parola all'assessore, chiaramente. Certo.
Allora, è chiaro, sono soddisfatto della risposta e sono d'accordo sulla scelta che viene fatta, ma vorrei spiegare il motivo, è per quello che... questo regolamento, questo decreto prevede che le definizioni siano in maniera obbligatoria recepite nel regolamento edilizio entro 6 mesi, quindi noi avremo il regolamento edilizio a regime a marzo, diciamo. La scelta di adeguare anche il piano operativo nella fase transitoria tra adozione e approvazione è quanto mai opportuna, perché avremo poi a regime i due strumenti che parlano lo stesso linguaggio, il che da un punto di vista operativo è essenziale. Ma poi c'è un'altra cosa, c'è qualcosa in più, secondo me, è che così facendo si leva ogni dubbio e ogni questione su una variante tecnica, perché la scelta successiva sarebbe stata quella di adeguarli nei 2 anni, quindi scavallare la consiliatura, andare a fare una variante tecnica al piano operativo e magari una variante tecnica al piano operativo metterci anche qualche cos'altro. Ecco, qui si leva il dubbio. È bene che chi farà una variante lo faccia per un motivo politico, tipo, non so, il recupero dei lotti interstiziali, della nuova vegetazione da quel punto di vista, cosa che noi penso che faremo, ma non con la scusa della variante tecnica.
La parola all'assessore.
Allora, diciamo, intanto l'ho detto, ho letto, perché comunque si tratta di questioni abbastanza complesse, ma soprattutto è bene che vengano esplicitate anche da un punto di vista tecnico. Tenga conto che la prima risposta, quella del piano strutturale, parte dal presupposto che entro il 2019 bisogna fare il comune, quindi noi dovremo fare l'avvio del procedimento per il nuovo piano strutturale. Allora, l'altra cosa importante è quello della, no, magari questo è importante che si introduca anche un elemento sul tema dei lotti interstiziali, che è un tema molto sentito, e io credo che sia anche giunto il momento di fare chiarezza. Cioè, nel momento in cui è stata fatta l'adozione al piano, no, ora il consigliere Scali è un tecnico, quindi ce l'ha presente. Il tema dei lotti interstiziali è stato rimandato a un approfondimento successivo con la Regione. Perché? Perché rispetto alle nuove aree di edificazione, la nuova edificazione del tema di consumo di suolo, il piano è molto radicale. Dice o si fa riuso o il consumo di suolo, e quindi, diciamo, la nuova edificazione viene fatta nelle aree in perequazione. Tutto questo in realtà è stato oggetto di un approfondimento anche a seguito delle istanze venute dalla città, e devo dire la verità che, almeno al netto delle dichiarazioni fatte dai tecnici che hanno cercato di mantenere sempre il punto, in realtà non c'è mai stato da parte né della giunta né della maggioranza un approccio ideologico. Anzi, se questa è una richiesta che viene dalla città, a maggior ragione è doveroso dare una risposta concreta, e quindi è stato subito oggetto un approfondimento fatto con la Regione, e quindi questa è una notizia che posso dare, è stata individuata una possibilità tecnica per introdurre i lotti interstiziali già in questa fase, quindi non ci sarà bisogno di una variante.
L'ultimo, perché qui non è fuori ogni canone, cioè ogni regolamento.
La prendo come una notizia più che ufficiale.
Sì, certamente. Mi pare la Commissione 4 e l'assessore Barberi si siano assolutamente disponibili sempre. Ora non c'è il Presidente per l'appunto, ma... Allora, punto 27, ordine del giorno presentato dal consigliere Carlesi e dalla consigliera Tropepe in merito all'intitolazione di una strada, di una piazza o un'opera pubblica alle vittime della strage del treno Italicus del 4 agosto del 1974. La consigliera Tropepe non è in aula, quindi do la parola al consigliere Carlesi.
Sì, grazie Presidente. Proponiamo al Consiglio di approvare questo ordine del giorno finalizzato a intitolare appunto o una strada o un'opera pubblica. Il perché è molto semplice. Nel 74, in quel periodo, il clima politico in Italia era un clima politico molto difficile e molto complesso, e chiaramente l'Italia viveva sotto il terrore di atti terroristici, in questo caso di matrice, fra virgolette, sconosciuta, perché formalmente la giustizia non è riuscita a trovare un colpevole, anche se ovviamente delle indicazioni di tipo politico si possa andare, perché chiaramente di questo in qualche modo se ne vantarono i movimenti dell'estrema destra. In questa occasione un puro caso, oppure una mano non certamente terrena, ha voluto che per un disguido orario i morti fossero molti meno di quanti loro, in qualche modo, di quanti i terroristi avessero auspicato, perché se l'esplosione fosse avvenuta in modo puntuale avrebbe coinvolto l'intero convoglio e tutti i passeggeri. Grazie a Dio così non è stato, anche se ovviamente il numero delle persone è stato sempre elevato perché sono state 12. Ripeto, è stata una pagina tragica e difficile. È stata anche una pagina di storia che ha visto comunque l'Italia unita a combattere questi fenomeni e questi atti terroristici. Però mi pare che ci pare, almeno a noi due che l'abbiamo presentato questo ordine del giorno, che in questo momento storico ci si sia dimenticati di questa fase storica, ma soprattutto anche di quello che ha comportato e in qualche modo di quello che ha lasciato nel vivo delle persone. E sicuramente la nostra proposta vuole essere un monito per i tempi di oggi, affinché si creino le basi perché non si dia spazio a nessun tipo di fenomeno che in qualche modo possa essere riconducibile ad atti terroristici o tendenti a sovvertire la democrazia. Quindi noi vi chiediamo di approvare questo ordine del giorno e ovviamente chiediamo poi all'amministrazione di procedere nella direzione che noi chiediamo. Lasciamo molta libertà alla Giunta di poter scegliere o una strada o un'opera pubblica, però ecco, noi riteniamo che siano meritevoli di memoria queste persone e soprattutto sia meritevole di memoria quel periodo storico e quella realtà che in qualche modo ha segnato in modo evidente il tessuto sociale, culturale e politico della nostra Italia.
Grazie consigliere Carlesi. Se c'è qualcuno che vuole intervenire, la consigliera Pepe è rientrata in aula, se vuole aggiungere qualcosa. Sì.
Sì, grazie. Come ha detto il consigliere Carlesi, noi avevamo presentato questo ordine del giorno, diciamo, alla vigilia dell'anniversario di questa strage e ci sembra doveroso ricordare tutte le stragi che sono avvenute in Italia, purtroppo sono state molte, soprattutto negli anni di piombo, però ancora di più dobbiamo ricordare quelle che non hanno ancora i mandanti, perché ecco perché noi ci siamo soffermati proprio su questa della strage del perché ci sembra appunto importante, c'è tante strage che ancora sono rimaste impunite, quindi non dobbiamo lasciare la memoria proprio su queste, dobbiamo ricordare in modo tale che si raggiunga la verità. Ecco, questo per noi è importante, è per questo che ci siamo focalizzati, ce ne sono tantissime. Io stessa sono stata in rappresentanza dell'amministrazione a inizio agosto per la strage di Bologna, rappresentare l'amministrazione, ce n'è. Purtroppo l'Italia ha avuto questo periodo nero, però ci dobbiamo ricordare, e dobbiamo ricordare a chi ancora, come i più piccoli, i più giovani, non lo sanno, che c'è delle stragi che sono impunite e che speriamo che prima o poi venga fatta giustizia. Grazie.
Grazie consigliera Sanso. Consigliera Tropepe, vi scusi, c'è qualcun altro iscritto a parlare? Ieri, fra l'altro, correva l'anniversario di Piazza Fontana, 12 dicembre 69, nel centro di Milano, quindi è un consigliere capogruppo Giugni, grazie.
Sì, grazie, ringrazio anche i consiglieri che hanno avuto la sensibilità di presentare questo ordine del giorno, che
ovviamente andremo a votare in maniera favorevole, e soprattutto in momenti come questo, che purtroppo stiamo rivivendo quello che sono le paure, quello che sono i timori di ciascuno di noi anche a viaggiare, a andare nei luoghi aperti, perché insomma tutti i giorni c'è un attentato, tutti i giorni no, ma insomma spesso ci sono attentati terroristici, l'ultimo qualche giorno fa. Quindi i tempi cambiano, le motivazioni che non esistono, perché non esiste nessuna motivazione per fare un attentato, ma diciamo i pretesti che queste persone prendono per fare l'attentato cambiano, ma purtroppo sempre terrorismo è, sempre morti ci sono e sempre l'attenzione deve rimanere alta. E quindi certo, ben venga un ordine del giorno per questo, ben venga intestare una strada o qualsiasi cosa che l'amministrazione ritenga opportuno per la memoria delle tante vittime, che, delle quali purtroppo spesso non conosciamo neanche il nome, ma che purtroppo spessissimo muoiono senza neanche un ricordo. Grazie.
Grazie al gruppo Giugni. Posso mettere in votazione il consigliere capogruppo Pieri e poi capogruppo Mondanelli. Grazie.
Grazie Presidente. Sì, anch'io per ringraziare di aver presentato questo ordine del giorno, che purtroppo ancora oggi diventa, si vede scritto 1974, ma è tremendamente e tragicamente attuale. Le stragi continuano ad esserci senza, come diceva giustamente il capogruppo Giugni, senza un perché, senza motivazioni e senza niente di tutto ciò. Quindi questo nostro forse sarà, questo impegno, questa sensibilità che il Comune dimostra, grazie appunto a chi l'ha presentato, credo che non possa essere altro che qualcosa di positivo e anche forse di coraggioso. Grazie.
Grazie al gruppo Pieri, capogruppo Mondanelli, grazie.
Grazie Presidente, signori consiglieri. Sì, per aderire totalmente a questa iniziativa, avremmo firmato volentieri anche voi, ma non è importante insomma chi la presenta, è il Consiglio Comunale di Prato che si fa attento a questa cosa. Tra l'altro è una delle stragi, così come dire, più vicine a noi anche fisicamente. Tra l'altro, una sola considerazione: siamo venuti fuori da quei tempi con un'unità del paese davvero encomiabile. Pur essendo già di moda, non prendete questa come una provocazione, ma leggendo poi i tanti libri di, ormai chiamiamoli di storia, relativi a queste vicende, con una certa immediatezza, no? Pensiamo alla strage di Bologna, etichettata subito in un modo, poi in 5-6 diverse modalità. Io credo che qualsiasi terrorismo debba essere bandito dal vivere sociale e civile, da qualsiasi parte venga. La prima considerazione. La seconda è che effettivamente, un po' per quello che vediamo per esempio succedere in Francia, no? Sono due questioni completamente diverse e direi il parallelismo è stiratissimo, solo per considerare un fatto che quando i cittadini, grave sui cittadini più normali, non voglio usare la parola più poveri, finiscono per gravare disattenzioni della classe politica tutta, noi inclusi, allora poi diventa difficile, come dire, incanalare la rabbia, a volte giustificata dalle persone, no? Pensiamo a chi dice: io sì, prendo 700 euro, 500 mi ci vogliono per l'affitto, la mia figliola è senza lavoro, che devo fare? Quindi solo questo aspetto, che non solo non giustifica, anzi aggrava, diciamo, la scelta del terrorismo così come è fatto. E un ultimo richiamo, che non deve sembrare retorico, anche se tutti lo facciamo, abbiamo il dovere di continuare a vivere come se questo non ci fosse, perché certi segnali sono come un tentativo, un segno, vediamo se questo Stato democratico cede. E noi possiamo dire, penso di parlare a nome di tutti in quest'Aula, non vogliamo cedere proprio niente alla nostra democrazia, conquistata a suo tempo con il sangue, con la lotta e con la volontà. Quindi grazie dell'iniziativa e siamo d'accordo.
Grazie Capogruppo Mondanelli. Se non c'è nessun altro iscritto, vado in dichiarazione di voto. Capogruppo Sciumbata, nessuna dichiarazione di voto. Capogruppo Pieri, considero la dichiarazione di voto l'intervento. Capogruppo Mondanelli, posso considerare la dichiarazione di voto l'intervento. Per i 5 Stelle, nessuna dichiarazione di voto. Capogruppo Lombardi, dichiarazione di voto. Capogruppo Giugni, l'ha fatta nella benissimo. Per la maggioranza, nessuna dichiarazione di voto. Metto in votazione l'ordine del giorno intitolazione di una strada, di una piazza o di un'opera pubblica alle vittime della strage del treno Italicus del 4 agosto del 1974, presentato dalla consigliera Tropepe e dal consigliere Carlesi. Per cortesia, siccome molti sono usciti dall'aula e ci sono andati via, verificate se quell'accanto c'è, cioè il badge inserito o no, se no dopo Berselli è uscito, cioè è andato via. A posto, si dovrebbe essere a posto. No, grazie. Scali tolto. Sapia tolto. Però, consigliere Capasso, lei non ha inserito il badge. È una scelta o è un errore? Gabriele? Perfetto. Grazie. Allora noi si può votare. Presenti, 21 favorevoli, nessun astenuto, nessun contrario. Ringrazio il Consiglio per questo voto unanime. I punti previsti all'ordine del giorno della conferenza di gruppo sono terminati, quindi il Consiglio è concluso. Sì, la settimana prossima è il Consiglio il 20 e a oggi io stimo ad avere tra le 11 e le 13 delibere, come a fine anno e fine lavori, quindi penso che avremo soltanto delibere tranne le question time chiaramente per chi le vorrà presentare. No.